Disarmiamo l'intelligenza artificiale e restiamo umani. La prima enciclica di Leone XIV è una denuncia delle big tech alleate di Trump, uno strapotere concentrato nelle mani di pochi che crea nuovi squilibri. Per il Papa l'IA è la nuova questione sociale da sottrarre alle logiche militari ed economiche. Sono morti mentre andavano al lavoro. Stamattina all'alba, nel Mantovano, un furgone ha travolto due giovani indiani dirette verso un allevamento. Ai nostri microfoni la CGIL denuncia l'aumento delle vittime in itinere in quel territorio e a livello nazionale. A Roma nel pomeriggio incontro sulla vertenza Electrolux. Oggi sciopero nelle fabbriche italiane del gruppo, che ha annunciato un taglio di 1700 posti. L'Iran allontana un'intesa con gli Stati Uniti nel breve periodo. Ci sono progressi, ma la firma non è imminente, dice Teheran. Si lavora a un accordo quadro che proroghi la tregua e consenta la riapertura di Hormuz. Gli altri nodi cruciali potrebbero essere rinviati a colloqui futuri. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. Disarmiamo l'intelligenza artificiale per sottrarla alle logiche di competizione militare ed economica. Questo è uno dei passaggi più significativi della prima enciclica di Papa Leone XIV. Il pontefice l'ha presentata stamattina, si intitola Magnifica Humanitas ed è, come annunciato, dedicata al tema dell'IA. Il testo è soprattutto una dura denuncia dello strapotere delle big tech, detentrici di una ricchezza tecnologica che rischia di creare nuovi squilibri. Nel tempo dell'intelligenza artificiale, in cui la dignità rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, abbiamo il dovere di restare profondamente umani, scrive il Papa, per cui l'IA è la nuova questione sociale. A fianco a lui come relatore anche Chris Ola, uno dei fondatori di Anthropic, la società che ha costruito la propria reputazione sull'idea di un'intelligenza artificiale guidata da limiti etici, al contrario dei tecnocapitalisti alleati di Trump. Sentiamo Stefano Maria Paci, vaticanista dell'Espresso.
Questa enciclica è come un cartello piantato sul ciglio di un burrone. Attenti, potete cadere, bisogna costruire un ponte. Un'enciclica che non piacerà al presidente americano, non piacerà a Trump, non piacerà a Elon Musk, non piacerà a tanti big della nuova informazione, del nuovo mondo che nasce con l'intelligenza artificiale, perché pur vedendo quali sono le grandi prospettive che ha, mette in guardia, perché ci sono tanti troppi rischi. C'è un nuovo mondo che nasce e le big tech possono far veramente un disastro che cambia il mondo e cambia l'umanità. Queste big tech hanno più potere degli stati, bisogna governarle, non bisogna metterci riparo quando succedono le cose, serve un'etica, serve un modo, una lettura, perché il potere attualmente di tutto questo è in mano di pochi che non sono nemmeno gli stati. Davvero cresce il rischio di una nuova schiavitù del pianeta. Parla di guerre, non esistono guerre giuste, bisogna disarmare l'intelligenza artificiale anche quando crea sistemi di guerra, e adesso bisogna capire che c'è la possibilità di una nuova schiavitù che dipende dall'intelligenza artificiale, che può sottomettere l'uomo, far perdere posti di lavoro, rubare i dati personali, cambiare la vita delle persone. Insomma, una vera messa in guardia, e non a caso a presentare questa enciclica, una novità assoluta, c'era il Papa quasi a commentare il suo lavoro.
Stamattina due giovani sono morti mentre andavano al lavoro nel Mantovano, nel comune di Roncoferraro. Avevano 24 e 26 anni, erano indiani ed erano sulla stessa bici quando sono stati travolti da un furgone che si è ribaltato. L'uomo che lo guidava è stato portato in ospedale, ma non è in pericolo di vita. I due giovani avevano un contratto, lavoravano in un allevamento della zona. Mauro Mantovanelli fa parte della segreteria della CGIL locale e alla delega salute e sicurezza.
La cronaca ci consegna l'ennesimo incidente nel territorio di questo tipo, che consideriamo appunto un infortunio sul lavoro, perché è un infortunio di itinere. È un problema che come CGIL di Mantova segnaliamo, c'è la preoccupazione dell'aumento degli infortuni in itinere, che proprio numericamente stanno aumentando sia nel territorio ma sia anche a livello nazionale. Non ci sono settori specifici, partiamo dall'agricoltura come la tragedia di oggi, ma anche nella logistica. Questo è un territorio dove c'è molta logistica ed edilizia. Vediamo tutte le mattine tanti lavoratori recarsi al lavoro in bicicletta e monopattino perché hanno magari problemi economici, non possono prendere la macchina perché i servizi pubblici in certi orari non ci sono oppure non ci sono le tratte. Questa tragedia ci segnala un'emergenza che come CGL abbiamo già più volte chiesto di affrontare sul territorio. prima di tutto valutando in tutti i luoghi di lavoro il rischio dell'infortunio in itinere, il possibile rischio anche per i mezzi che hanno in dotazione i lavoratori, e poi la questione che gli enti preposti, a partire da quegli ispettivi, ma anche soprattutto i comuni e le province, devono valutare seriamente i rischi e i pericoli che ci sono nelle strade, visto che in questi ultimi anni non è il primo episodio, questo tremendo, perché muoiono due ragazzi molto giovani di infortuni in itinere mortali di questo genere, cioè lavoratori che o la mattina presto o la sera tardi vengono travolti mentre si stanno recando o tornando dal lavoro. Questa deve diventare una priorità e un'emergenza per Mantova, ma non solo per Mantova.
Nel pomeriggio al Ministero delle Imprese ci sarà un incontro sull'avvertenza Electrolux. Nelle scorse settimane la multinazionale svedese degli elettrodomestici ha annunciato un taglio di 1700 posti di lavoro in Italia. La fabbrica nelle Marche rischia la chiusura, ma il piano colpisce anche le altre sedi del gruppo nel nostro paese, come quella di Solaro nel Milanese. L'inviato Luca Parena.
Ascoltata attraverso le voci di chi ci lavora da 25 o 30 anni, la crisi dell'Electrolux sembra una lotta contro il tempo, in cui a perderci sono sempre gli operai. Al cancello di Solaro c'è un gruppo di lavoratori, soprattutto delegati sindacali in presidio, in questa giornata di sciopero, 8 ore, in tutti gli stabilimenti italiani. I 700 dipendenti del sito milanese aspettano l'esito dell'incontro di oggi a Roma, al Ministero, con poche speranze. Le preoccupazioni sono per la quota della produzione di lavastoviglie che con ogni probabilità sarà spostata negli Stati Uniti. La rabbia è per i posti di lavoro che rischiano di andare persi.
Chi lasceranno a casa? Noi abbiamo 112 terministi e loro purtroppo non hanno futuro qua dentro.
Fanno dichiarazioni di esubero, poi ti dicono no, abbiamo fatto le uscite incentivate, sì, grazie al cavolo. Comunque sono persone che non rientreranno più nel posto di lavoro, persone con cui magari hai lavorato fianco a fianco.
Non tutti siamo vicini alla pensione, le nostre soglie sono da 45 anni in su, quindi ci manca una vita da lavorare. Noi chiediamo che Electrolux retrocede questo piano industriale folle.
Molti dei dipendenti che hanno contratti a termine sono in scadenza a fine agosto e hanno meno di 30 anni. Fino a poco tempo fa, raccontano i colleghi in presidio, erano i lavoratori che l'azienda stabilizzava per garantire un minimo di ricambio. In questa lotta contro il tempo, però, per il futuro, sembra non esserci più posto.
Gli attivisti del convoglio di terra della flottiglia, fermati ieri sera in Libia alle porte di Sirte da miliziani del generale Haftar, sono in attesa di processo davanti al tribunale di Bengasi. Accusati di ingresso illegale nell'area, potrebbero essere espulsi oggi, lo fanno sapere gli avvocati della missione umanitaria. I fermati sono 10, tra loro due italiani, Domenico Centrone e Dina Alberizia. A quanto si è potuto ricostruire, sono stati prelevati a un checkpoint, mentre con un piccolo gruppo erano andati a trattare la possibilità di un passaggio sicuro per il convoglio che conta oltre 300 partecipanti. Stiamo lavorando con i nostri contatti a Bengasi per consentirgli di tornare al più presto a casa, ha dichiarato il ministro Tajani. L'organizzazione però invita alla prudenza. Ludovica Iraghi è una portavoce della flottiglia.
Sì, allora, chiaramente il nostro team legale è in contatto costante con la Farnesina e le unità di crisi. Tutte le informazioni che abbiamo e che sono confermate saranno rese poi pubbliche. Già c'era un'ipotesi di rilascio ieri che non si era verificata, quindi siamo molto cauti anche con queste informazioni, aspettiamo che effettivamente siano confermate.
C'è una preoccupazione in particolare per alcuni passaporti?
Sì, chiaramente il passaporto fa la differenza, in particolare per le persone di nazionalità araba o comunque con passaporti arabi il rischio è maggiore, e anche per quel motivo diciamo anche con i legali ci stiamo muovendo in modo coordinato per far sì che ci sia una forma di protezione legale internazionale, fare pressione anche noi.
E da quello che avete potuto capire, perché le milizie del generale Haftar fermano la flottiglia?
È un qualcosa che avevamo visto anche diciamo con il primo convoglio Sumud che si era mosso nel giugno del 2025. Anche lì c'era stato un blocco sul fronte libico e anche in Egitto. Noi facciamo le nostre ipotesi, però sembra di esserci proprio un fronte di complicità e una volontà di bloccare quella che è appunto una missione umanitaria che ha l'obiettivo di portare aiuti umanitari, competenze, case mobili, ambulanze fino in Palestina.
L'Iran allontana la possibilità di un accordo con gli Stati Uniti nel breve periodo. Ci sono progressi, ma un'intesa non è imminente, ha fatto sapere oggi Teheran. Il programma nucleare iraniano e l'eventuale consegna dell'uranio arricchito restano i principali nodi da sciogliere. Gli altri punti sono lo sblocco dei beni iraniani congelati, la revoca delle sanzioni e lo stop alle azioni di guerra di Israele in Libano. In questi giorni c'è stata un'accelerazione nelle trattative che avrebbe portato a un accordo quadro a cui mancherebbero solo le approvazioni di Trump e Khamenei. Il piano sarebbe quello di prorogare il cessate il fuoco con la riapertura dello stretto di Hormuz, rinviando a colloqui futuri le altre questioni cruciali. Mario Del Pero, americanista all'Università Sciences Po di Parigi.
La possibilità è che ci sia un accordo che non è un accordo onnicomprensivo, che non è un accordo con dettagli precisi su alcune questioni nodali a partire dal programma nucleare iraniano, che è un accordo che risolve una questione vitale oggi per gli Stati Uniti, per Trump e una certa misura per l'economia mondiale, che è la riapertura di Hormuz, e che è un accordo propedeutico funzionale a continuare le discussioni su tanti altri tavoli, su tanti altri dossier. Credo che questo sia quello verso cui stiamo andando. Alla fine sono termini di un accordo che all'Iran dà qualcosa, che agli Stati Uniti dà solo il ripristino di una condizione, no? La riapertura, l'apertura di Hormuz, che è venuta meno a causa del conflitto. Cioè il conflitto ha paradossalmente dato una carta negoziale a Teheran che prima non aveva o non aveva mai utilizzato. È chiaro che non è una vittoria per gli Stati Uniti, in nessun modo può essere presentata come tale.
In Turchia, dietro fronti Erdogan sull'università Bilgi, dopo giorni di proteste di studenti e professori, il presidente ha revocato il decreto con cui aveva sancito la chiusura dell'Ateneo di Istanbul, tra i più prestigiosi e indipendenti del paese. Prosegue invece la stretta sulle forze di opposizione. Ieri la polizia ha fatto irruzione nella sede del CHP, il Partito Popolare Repubblicano. Il blitz dopo che un tribunale ha azzerato i nuovi vertici del partito. Operazione che avrebbe ricevuto però il benestare della vecchia leadership. Sentiamo Serena Tarabini.
Il piano di disintegrazione di tutte le forze politiche di opposizione che Recep Tayyip Erdogan sta portando avanti scientificamente da anni sta funzionando alla perfezione. Quello che è successo in poche ore in Turchia ha dell'incredibile. La sentenza della Corte d'Appello turca, che ha annullato le decisioni prese dal congresso del 2023 del Partito Popolare Repubblicano CHP, la principale forza di opposizione, ha avuto uno sviluppo radicale e immediato, anche grazie alla collaborazione del Partito Repubblicano stesso. Il presidente eletto del partito, Özgür Özel, è stato costretto dalle forze di polizia ad abbandonare la sede principale del partito ad Ankara, sotto i lacrimogeni assieme ad altri dirigenti. Ripreso dalle telecamere, completamente bagnato dalla pioggia battente, il leader deposto si è incamminato verso il Parlamento, al cui cospetto ha dichiarato di rappresentare lui il vero CHP e di non avere paura. E quello che è stato il principale avversario di Erdogan per 13 anni, Kemal Kılıçdaroğlu, l'autore delle oceaniche marce per la giustizia e la democrazia, sembra essere ora la marionetta collocata dal presidente turco ai vertici del partito di opposizione. Secondo i media locali è stato Kılıçdaroğlu stesso a chiedere alle forze di polizia di fare irruzione dentro la sede. Quello che si prospetta a una probabile scissione del partito fondato dal padre dei turchi, Kemal Atatürk, non potrà che giovare al futuro politico di Erdogan, che sembra sempre più determinato a restare alla guida del paese.
In Italia urne aperte fino alle 15 per le comunali, 18 i capoluoghi di provincia coinvolti. Ieri sera alle 23 l'affluenza complessiva era al 46,3%, quasi 4 punti in meno rispetto al voto precedente negli stessi municipi. Da Roma, Anna Bredice.
750 comuni rinnovano le loro amministrazioni, circa 6 milioni di abitanti che avranno un doppio compito. Oltre ad eleggere il sindaco, costituiranno anche il primo test per il governo dopo la sconfitta del referendum. Un voto che in alcuni casi, come ad esempio Venezia e Reggio Calabria, daranno indicazioni interessanti. A Venezia il centrosinistra con Andrea Martella vuole espugnare la città dopo 11 anni di destra. Martella è sostenuto da un campo larghissimo, da Renzi a Rifondazione Comunista, una città che è il cuore del Veneto leghista. E per la Lega il voto di oggi ha un'importanza particolare. Oltre alla tenuta di Venezia, Vigevano, ad esempio, il partito di Vannacci sostiene un candidato. Il risultato sarà il primo test reale per il generale. Dopo i sondaggi c'è il voto vero in una città che ha visto polemiche anche per la candidatura di due persone di religione musulmana nelle liste della Lega. Meloni non si è esposta molto in queste elezioni, a differenza di altre occasioni dove nei comizi mostrava tutta la sua aggressività negli attacchi alle opposizioni. Dal referendum in poi il suo atteggiamento si è un po' modificato, si è visto nella polemica con Salvini sul caso di Modena. Il voto di oggi avviene forse troppo presto per misurare anche questo cambiamento. Certo è che arriva in una fase economica densa di preoccupazioni. Il taglio alle accise è stato prorogato, anche se in misura ridotta, fino al 6 giugno, giusto in tempo per gli eventuali ballottaggi che potrebbero decidersi già oggi. In linea allo studio.
A Torino 8 tifosi juventini sono stati arrestati dopo le violenze avvenute ieri prima del derby tra le due squadre di calcio della città. Negli scontri sono intervenute le forze di polizia che hanno caricato e lanciato lacrimogeni. Un tifoso juventino è rimasto ferito in modo grave, ma non è chiaro da cosa sia stato colpito. In un'intervista suo padre si è detto indignato dalla versione secondo cui sarebbe stato ferito da una bottiglia lanciata da un altro tifoso. Ho testimonianze di ragazzi che erano lì, parlano di un lacrimogeno sparato ad altezza d'uomo verso quell'area, ha detto il padre. Dopo le violenze, gli ultra juventini hanno chiesto che la partita non si giocasse, salendo sulle balaustre, parlando coi calciatori. Alla fine la gara è stata rinviata di un'ora. Credo sia surreale che una parte minoritaria di tifosi si arroghi il diritto di decidere se far continuare la partita, ha detto il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, in un'intervista, parlando anche in un altro passaggio di sudditanza psicologica che i club e i giocatori hanno nei confronti delle curve. Era l'ultima notizia del giornale radio, alla prossima edizione alle 15.30. Buon ascolto.